Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Rosa Ventrella, buongiorno.
Buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
Benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo nuovo romanzo, I bambini di Arez, pubblicato da Mondadori. Rosa Ventrella, laureata in storia contemporanea, insegna lettere, cura lavoratori creativi per adulti e ragazzi, collabora con La Stampa e in particolar modo col settimanale Tutto Libri. I suoi ultimi libri sono molto apprezzati all'estero, tra l'altro è stata tratta anche una serie televisiva da Storia di una famiglia per bene, un altro film, La Malalegna. In sostanza i suoi romanzi sono molto importanti per la produzione filmica. Questo è un aspetto interessante e molto bello, Rosa Ventrella.
Sì, sì, è una cosa che ha stupito sinceramente anche me quando è successo la prima volta con Storia di una famiglia per bene, perché comunque sappiamo che è molto difficile, se si tratta di polizieschi o gialli, è abbastanza facile la trasposizione poi cinematografica e televisiva, ma quando si parla di narrativa è sempre un campo un pochino più duro da rendere poi in immagine, quindi questa cosa mi ha fatto enormemente e doppiamente piacere, perché poi c'è stato il bis con La Malalegna e penso che a breve vedremo anche la seconda stagione di Storia di una famiglia per bene, quindi speriamo che si proceda in questo modo.
E lei, Rosa Ventrella, entra anche nella scrittura del copione, nella sceneggiatura?
Allora, è un percorso che viene fatto più che altro come accompagnamento al lavoro dei veri e propri sceneggiatori. Devo dire che ho lavorato benissimo con gli sceneggiatori di Storia di una famiglia per bene, che sono Eleonora Fiorini e Mauro Casiraghi, e c'è uno scambio continuo, soprattutto con Eleonora Fiorini, di idee, di progressi, anche perché comunque la scrittura televisiva è differente da quella dei romanzi, e quindi ogni passaggio poi è condiviso ed è bello, perché in qualche modo arricchisce anche quella che è stata la scrittura originale.
Noi ci troviamo qui, qui nel Posto delle Parole per la terza volta con Rosa Ventrella, dopo La Malalegna, dopo Benedetto sia il padre, uscito se non ricordo male lo scorso anno, e adesso sempre per Mondadori, I bambini di Arez. È una storia che ci porta nella guerra, è una storia che ci porta nella deportazione. Però soffermiamoci sul titolo, I bambini di Arez. La parola Arez è una parola importante, perché l'abbiamo appena sentita poco fa nei telegiornali, per esempio, no? Arez è il nome anche di un giornale, ma in questo caso non c'entra. Dove ci porta questa parola, Rosa Ventrella?
Ci porta direttamente in Israele, perché Arez vuol dire appunto terra di Israele, intesa proprio come terra promessa. Esatto, e mi sembrava il titolo più adatto all'avventura tragica di questi bambini, per molti dei quali purtroppo non è stato possibile arrivare nella famosa terra promessa. E il romanzo però è dedicato a quegli 800 bambini che ce l'hanno fatta, perché il messaggio che volevo imprimere a questa storia non era solo ed esclusivamente il messaggio della tragicità di quello che è successo a questi bambini, che è purtroppo una tragicità nota, anche se non è mai troppo parlarne. ma era un messaggio di speranza, e quindi La terra promessa mi sembrava proprio il titolo più adatto per parlare di questa speranza.
E non potrebbe che essere così una promessa di fronte a questi bambini, capitanati da un altro bambino che più o meno aveva 15 anni, Franz, dei giovanissimi sì. ragazzi, e non poteva che essere che la promessa di una nuova terra, loro in giro per l'Europa e poi arrivano qui in Italia. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Queste parole così semplici, profonde, vere, di Gianni Rodari, nella filastrocca ci sono cose da fare ogni giorno. Questa è una frase che ci impegna, no? E ci porta anche alla cronaca quotidiana, Rosa Ventrella.
Sì, sì, assolutamente. Io nel mio lavoro, insegnando anche storia ovviamente ai ragazzi, cerco sempre di raccontare storie che vengono da parti diverse del mondo, perché io ho delle scolaresche di tutti i colori e di tutte le nazionalità, perché insegno in un centro per l'istruzione degli adulti. Quindi per me conoscere le storie che vengono da altrove è una parte viva del mio lavoro. E mi sono resa conto che raccontare le storie delle loro vite, e quindi non so, quando c'è stata la guerra in Afghanistan, io avevo tantissimi alunni afghani, la guerra in Kosovo continua questo flusso di ragazzi kosovari non accompagnati in Italia, tutte le varie vicende dell'Africa centrale, è una realtà pulsante, quella del dolore dei giovani, del dolore dei ragazzi e dei bambini. E non potevo, non posso non raccontare ai miei studenti a loro volta il dolore di questi bambini, perché non venga dimenticato, perché dimenticare è peccato, secondo me.
E poi,
è veramente un peccato.
Come diceva una sua collega scrittrice, di cui non ricordo il nome, la storia, se non la racconti, la storia prende un'altra piega. Ed è questa la cosa a cui dobbiamo fare molta attenzione. Ma adesso andiamo, per entrare nella storia, andiamo indietro nella realtà storica. Questo è un romanzo che è un romanzo anche storico, perché ci racconta di due fratelli cecoslovacchi, qui Margit e Janos. E che cosa hanno fatto questi due bambini cecoslovacchi?
Sono stati purtroppo costretti a vivere in completa solitudine, abbandonati, perché i loro genitori sono stati deportati ad Auschwitz, e loro sono riusciti a scamparla perché sono stati nascosti dalla mamma e poi dati in affidamento ai vicini, i signori Roth, che però, spaventatissimi da quello che succedeva e dal fatto che ormai era conosciuto che nascondere gli ebrei fosse verboten, quindi fosse proibito e molto pericoloso, si vedono costretti proprio alla vigilia di Natale ad abbandonare questi bambini all'inverno cecoslovacco. Quindi inizia quello che è il loro viaggio terribile, ma un viaggio anche di formazione, in cui loro verranno trasfigurati, diventeranno adulti prima del tempo, attraverso le foreste boeme, dove poi incontreranno altri bambini dispersi e sopravvissuti come loro, capitanati appunto da questo bambino adolescente eroico che è Franz, e attraverseranno per oltre 2 anni appunto l'Europa prima di essere poi salvati da questo gruppo incredibile di volontari della Brigata Ebraica.
Ed è veramente un gruppo incredibile quello che ha posto fine al cammino senza meta, no? Se non quello della terra promessa, della libertà di questi bambini, e sono arrivati in Italia esattamente a Selvino.
Esatto, sì. Devo ammettere che io non avevo mai sentito parlare né di Scesopoli né del campo di Selvino, nonostante si legga, si disputa, ogni anno ci siano eventi e conferenze sulla Shoah, come è giusto che sia, la storia di Selvino a me era completamente ignota. L'ho scoperta per caso, io vivo a Cremona, leggendo un giornale locale più di 2 anni fa, in cui si parlava del passaggio a Cremona di alcuni bambini salvati sia a Selvino che poi dovevano essere condotti in Israele sulle varie navi che sono salpate dai porti italiani. Questa storia mi ha colpita e incuriosita moltissimo subito. Da una parte la voglia proprio di tornare alla mia passione per la ricerca storica, che comunque ha contraddistinto i miei studi, la mia giovinezza, e quindi è stata proprio è stato un impulso irrefrenabile rimettermi a fare proprio ricerca sul campo. E dall'altra ho pensato che una storia che aveva comunque un fondo di bellezza, di miracolo, la salvezza di questi 800 bambini non poteva non essere raccontata anche in un romanzo. E quindi è nato così il mio amore per la storia dei bambini di Arez.
Me lo sono chiesto anch'io questa storia, questa avventura, questa presenza storica da conoscere, no? Selvino. E quindi ed è vero, anche con la giornata della memoria che ogni anno ricorre il 27 gennaio, e ancora molto abbiamo da conoscere, come ad esempio Selvino. E questo libro credo che per la giornata della memoria possa giocare un ruolo molto importante, Rosa Ventrella.
Sì, è una storia da riscoprire, tant'è vero che poi facendo ricerche sul territorio ho scoperto io stessa che per moltissimi anni questo campo chiamato Scesopoli, perché era un'ex colonia fascista, era un luogo occupato dai fascisti, è stato proprio abbandonato, nessuno si era più interessato, nonostante l'importanza storica di questo luogo, che poi per fortuna non moltissimi anni fa è stato ristrutturato dal comune, è diventato un museo della memoria, e quindi è stata fondata questa associazione fantastica che poi si è occupata anche di ritrovare i superstiti, di accoglierli a Selvino. E questo che bisogna fare, no? Bisogna riallacciare le fila della storia per renderla di nuovo viva, perché altrimenti certe storie poi sono destinate a rimanere sepolte, ed è un peccato.
Eh sì, è un peccato. E poi ci sono tanti libri. Leggendo questo romanzo, I bambini di Arez, mi è venuto in mente uno scrittore che ho avuto la fortuna, il piacere di conoscere, ed è stato un incontro straordinario, perché nella sua vecchiaia aveva ancora tantissime cose da raccontare, tantissime cose da scrivere. Mi riferisco ad Aaron Appelfeld, che tanto ha dato all'idea di portare avanti la storia scrivendo e raccontando. È un po' la stessa sua missione, Rosa Ventrella, con questo libro.
Grazie, mi fa piacere che lei dica questo, è quello che cerchiamo di fare. Insomma, quando si scrive si cerca di dare sostanza a quello che si vuole raccontare. Io poi scrivo per entusiasmo, cioè seguo proprio davvero la storia che crea dapprima entusiasmo in me, che mi invoglia ad andare avanti, e penso di continuare su questa linea. Non mi piace seguire le mode, ma soprattutto i dettami del cuore, diciamo così.
Eh sì, è bello sentir dire che si scrive per entusiasmo, che non è semplicemente il piacere della scrittura, ma è un qualche cosa che ti entra dentro, perché la parola entusiasmo è una parola molto, molto profonda, e quindi trae fonte dall'ispirazione, e questo non è poco. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Rosa Ventrella?
No. Però ce l'ho nell'altra stanza, se occorre posso uscire e prenderlo.
Ma che bello, allora le faremo fare una cosa che ovviamente le nostre conversazioni, come capiscono già i nostri ascoltatori, non sono preparate. Intanto
esatto.
Che Rosa Ventrella si alza, va a recuperare il suo romanzo.
Sì, sì, sì.
Lo ricordo che il romanzo che stiamo raccontando si intitola I bambini di Arez, pubblicato da Mondadori. È la storia di Margit e Janos, che incominciano un loro viaggio senza fine, veramente un viaggio senza fine, pensando che sono dei bambini, dei ragazzini, soli, spersi nell'Europa fino ad arrivare sulle Alpi bergamasche a Selvino, dove un gruppo di militanti della Brigata Ebraica accoglie tantissimi bambini che sono sopravvissuti alla guerra e ai campi di sterminio. E questo romanzo, nella testimonianza storica, seppure nella finzione, è importante dire finzione, ma in questa finzione c'è una testimonianza storica da portare avanti. Rosa Ventrella è arrivata con il suo libro e chissà se ci legge le ultime due pagine. Tra l'altro molto belli anche i disegni di questo libro. Che ne dice?
Sì, sono di mia figlia. I disegni sono della mia... Sì, sono di mia figlia e guardi, una cosa che è nata proprio piano piano, visto che Margit aveva la passione per, non era tanto una passione, era più che altro un rifugio, mi piace definirlo un rifugio, quello nel disegno, e parlandone con mia figlia, la cosa è nata proprio così, le avevo chiesto di rappresentarmi i primi due schizzi, che erano quelli del mago del tempo e del mostro del buio. Mi sono sembrati proprio così tanto nella testa di Margit che è venuta fuori l'idea che poi ho proposto a Mondadori di allegare queste illustrazioni, e devo dire che sono veramente toccanti, perché a mio parere sono proprio un valore aggiunto nel racconto di Margit.
E c'è un'immagine, quella con le dita affusolate che si allungano, esatto, nella sì. penombra, è una delle immagini che mi è rimasta molto molto impressa. Ma adesso, dalla voce di Rosa Ventrella, ascoltiamo alcune righe, le ultime due pagine di questo romanzo, I bambini di Arez. Prego.
Allora, io partirei dal momento in cui sono arrivati di nuovo in Italia. Partirei di là, se è d'accordo.
Prego.
Va bene. Dunque, ecco qua, potrei partire di qua. Alexander sta in silenzio. Ha parlato poco per tutto il viaggio. Odia gli aerei e immagino quanto gli sia costato accompagnarmi. Io mi guardo intorno alla ricerca di qualche volto noto, ma vedo solo visi sconosciuti. Uomini e donne della mia età o più giovani, pochissimi accompagnati dai figli. So che sto cercando da qualche parte qualcuno che assomiglia a Moshe o a Rachel o alla mia piccola Ruth, ma nessuno attira la mia attenzione. Siamo tutti così cambiati e ognuno resta seduto sulla sua sedia in ossequioso silenzio. Le autorità prendono la parola, ringraziano chi ha partecipato, come noi, affrontando un lungo viaggio, e lodano l'impegno dell'amministrazione per ristrutturare Scesopoli e farlo diventare un tempio della memoria. Quelle ultime parole catalizzano la mia attenzione e non riesco a evitare una punta di delusione, perché i miei figli hanno preferito non accompagnarmi. È stato Alexander a dirmi di lasciar perdere. In fondo è meglio che loro non ne siano coinvolti, mi ha detto. Comincio ad agitarmi sulla sedia un po' innervosita. Non sta succedendo quello che mi aspettavo, anche se non so esattamente cosa fosse. Forse una specie di catarsi, levarsi di dosso quella sensazione pungente che ti accompagna da tutta la vita ormai. Quel pastrano troppo ingombrante. Sento che Alexander mi stringe la mano, mi sta fissando e ha gli occhi lucidi. Hai fatto bene a restare viva, mi dice. Intorno a noi il cielo è immobile. Il sole è sospeso dietro grandi nuvoloni bianchissimi. Si eclissa veloce, fino a tramontare del tutto, e le montagne intorno si tingono di sfumature rosate. Respiro a fondo, avvolta da una strana sensazione di pace. Un uomo si alza dalla platea e si avvicina al microfono. Oggi siamo di nuovo tutti bambini qui, esordisce. Ed eccolo lì, quel grumo secco e duro, appallottolato nel ventre, una specie di malinconia latente che mi sta sempre accanto e mi accompagna qualunque cosa faccia, così ogni giorno. Il mondo si era incrinato durante e dopo la guerra, e io ero rimasta in bilico tra il passato e il futuro. Ogni essere umano salvato è stato un miracolo, continua l'uomo. Aveva ragione Alexander, ricordare mi fa male. Pensare ai bambini che eravamo riapre un'enorme voragine, eppure continuo a credere che sia giusto essere qui, forse per via di quella stessa caparbietà che caratterizzava la ragazzina che ero un tempo e che da qualche parte, strada facendo, si è come smarrita. Ogni corpo caduto sotto i colpi dei nazisti è stato un pezzo di vita strappato al mondo intero.
Rosa Ventrella, autrice del romanzo I bambini di Arez. Il romanzo, lo ricordo, è pubblicato da Mondadori. Margit mi gridò: in un'altra vita io ti avrei amata moltissimo. È questo che leggiamo in copertina di questa incredibile storia che coinvolge questi ragazzini, questi bambini. Ma prima di salutarci, Rosa Ventrella, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
E allora, di recente mi ho cambiato un pochino genere, nel senso che ho voluto leggere proprio un grande, secondo me, della letteratura, e quindi sto leggendo John Williams con Stoner.
E in 30 secondi, per chi non conoscesse questo libro.
E guardi, è un libro che parla di amore per la letteratura, per il mistero della mente, il mistero del cuore. È un libro fatto di lettere e di parole, ed è un grande inno all'amore per la scrittura, quindi mi sembrava proprio che fosse il libro ideale in questa fase della mia vita.
Eh sì, è anche un romanzo sulla, se ricordo bene, anche sull'amicizia, perché
sì,
John,
esatto,
Williams, straordinario, è pubblicato anche questo, se non ricordo male, da Mondadori. Grazie davvero, sì. Rosa Ventrella, e buona giornata.
Grazie a lei e grazie a tutti.